E proseguiamo questa cavalcata nei movimenti, questa volta meno appunto provenienti dal mondo giovanile quanto dal mondo dell'agricoltura indiana. È da più di un mese che gli agricoltori sono incazzati neri con Modi. Il 16 dicembre la Corte, sono incazzati neri perché Modi ha cercato di imporre una riforma, una rivoluzione della contrattazione delle merci, eliminando i mediatori, e in questo modo secondo lui la contrattazione sarebbe stata agevolata per gli agricoltori, che invece si trovano di fronte i molossi, tipo non so, per dire, il Carrefour che vi fa l'offerta, ovviamente l'offerta la paga il produttore. Ecco, e così funziona anche in India come in tutto il mondo.
Sono costretti a vendere le loro merci sul mercato, fra virgolette, libero, senza sostegni statali, e quindi chiaramente si ritrovano una perdita secca, e questo fa parte comunque delle politiche del governo del Janata Party, che ha un approccio neoliberale alle problematiche economiche, e quindi insomma il gigante indiano ormai è sempre più legato indissolubilmente anche agli Stati Uniti dal punto di vista proprio dello spazio geopolitico, ma questo poi ha anche un riflesso sul quello che è una grandissima parte della popolazione indiana che vive sostanzialmente di agricoltura, e abbiamo visto le immagini di questi contadini che hanno bloccato per giorni e giorni le strade che portano alla capitale. Molti di loro erano Sikh, perché i Sikh sono quelli che fanno sostanzialmente l'allevamento, quello che si occupano dell'agricoltura, l'India non ha solamente questo tipo di sommovimenti sociali che riguardano i contadini, ma anche all'interno di quello che è la fabbrica globale ci sono state delle tensioni molto forti, che è avvenuto in uno degli stabilimenti Winstrom, che produce gli iPhone a Narsapura, a 60 km da Bangalore, dove insomma visto le inadempienze della società che prometteva a un ingegnere neoassunto un guadagno di 21.000 rupie al mese, lo stipendio è stato ridotto a 12.000 rupie negli ultimi mesi, peraltro non sono stati neanche pagati gli stipendi, perché i non laureati si devono accontentare di 8.000 rupie, cioè parliamo di 90 euro circa al mese, e quindi diciamo gli operai si sono decisamente innervositi con una sorta di luddismo 2.0, hanno distrutto lo stabilimento e creando peraltro un bel po' di danni materiali a questa società che lavora per la costruzione degli iPhone, ma insomma mettendo in campo una grande volontà di insubordinazione e di non sopportazione di queste scelte dell'industria locale, che naturalmente è sempre grazie a questi processi di globalizzazione capitalista alla ricerca del costo del lavoro più basso, e l'ha trovato appunto in India, ma diciamo in questo caso specifico gli è andata male, perché comunque gli operai si sono decisamente opposti, è qualcosa che un po' ricorda anche quello che è avvenuto con la Foxconn in Cina, ma le condizioni di lavoro per consentire l'utilizzo degli iPhone e di questi strumenti tecnici sono sempre peggiori, c'è un processo di costruzione del valore per quanto riguarda questi strumenti che è veramente raccapricciante, se pensiamo che si parte dalla materia prima, che molto spesso per esempio è il coltan tantalite che viene trovato, viene scavato nelle miniere del Congo, spesso nelle miniere abusive da bambini, poi viene esportato illegalmente, la ricerca del coltan tantalite ha provocato guerre nel Centrafrica con degli effetti micidiali per la popolazione, e poi appunto la costruzione e l'assemblaggio di questi strumenti avviene in Cina, in Vietnam, in India a costi ridottissimi e a elevato tasso di sfruttamento.
Quello che è interessante è che il coltan, finché non arriva alla nave che lo porterà in Europa, non costa un cazzo, invece quando viene
all'improvviso. Improvvisamente
diventa un come fra un po' averla per l'acqua, che invece al contrario diventerà un bene rifugio. Bisognerà investire in acqua.
Già l'acqua è diventata una commodity dove la speculazione finanziaria investe come future, come prezzo futuro, e quindi insomma già diventerà un bene che invece di essere accessibile a tutti sarà un bene per la speculazione, ma d'altra parte, come è avvenuto anche per esempio per quanto riguarda il prezzo del mais, che ha ridotto in miseria tantissimi contadini messicani che del mais vivevano.
Mesoamerica. E di tutto il Mesoamerica. Sì. Invece tornando in India, il governo indiano ha arrestato 75 leader politici subito dopo che avevano vinto le elezioni, non il governo indiano, gli oppositori, perché finché facevano gli oppositori andava bene, poi avendo vinto le elezioni non andava più bene, li ha ficcati in galera nel Jammu Kashmir, che è già una zona un po' complicata perché ci sono tre stati, vabbè, la Cina si tiene il suo e guai a chi lo tocca, invece Pakistan e India si contendono una vicenda dello stesso territorio. L'India solo ad agosto ha deciso di dividere il Jammu Kashmir dal Ladakh, e il Jammu Kashmir è questa zona del nord dell'India che confina con il Pakistan, che è abitata da musulmani, mentre in Ladakh ci sono ancora una maggioranza di buddisti. E infatti le auto del Ladakh vengono prese a pietrate quando si avventurano nel Jammu Kashmir. L'India pensa bene di rispondere alle pietrate con delle vere e proprie cannonate, e infatti solo di ieri l'uccisione di due persone nel distretto del Kashmir pakistano.
C'è stata da anni, c'è una sorta di vera e propria intifada popolare in quelle zone, perché ci si oppone naturalmente alla presenza indiana, e soprattutto c'è un problema proprio di agibilità politica. Questa nuova mossa del governo del Janata Party, insomma, ha ancora una volta evidenzia una torsione autoritaria di questa organizzazione politica. Peraltro anche nella biografia politica del presidente Morsi c'è diciamo un passato praticamente da neofascista, perché lui faceva parte di un'organizzazione giovanile del Janata Party.
Bello lapsus, perché Morsi
è vero, quello che diciamo.
Però siamo lì come livello di fascismo. Modi ha revocato lo status speciale di quella regione a maggioranza musulmana il 5 agosto, e in quel modo ha anche eliminato la possibilità di ereditare i beni. Una volta potevano ereditare le terre solo chi era del Ladakh o del Kashmir, diciamo Kashmir, e invece così possono essere vendute a tutti quanti, e quindi ci sarà una colonizzazione da parte degli indù. Ci sono anche altre notizie che riguardano l'India. Una è quella per cui c'è stato un accordo tra India e Vietnam, un accordo più che altro militare, che però è importante in questo momento, perché è stato lanciato e hanno aderito praticamente tutti gli stati tranne l'India della zona, l'India e la Russia, che anche lei si affaccia sull'Oceano Pacifico. Comunque di tutto l'Oceano Pacifico sono gli unici due che non si sono aggregati, dico Pacifico per dire Indo-Pacifico, perché del RCEP fa parte tutto il sud-est asiatico, Birmania, Myanmar, anzi Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, tutta la parte delle isole, Filippine, Giappone, addirittura il Giappone, l'Australia che invece ha un contenzioso forte sul carbone con la Cina, ma non l'India, che è passata armi e bagagli all'America dopo il pretesto degli screzi che ci sono stati quest'estate sull'Himalaya. India e Vietnam si sono incontrati in occasione di un summit virtuale il 21 di questo mese, pochi giorni fa, e lì hanno preso una serie di accordi. Sono 7 accordi, quasi tutti nel settore tecnologico, militare, comunque di cooperazione, ed è tutto in funzione posizione anticinese, è palesemente anticinese. E un'ultima notizia che varrebbe la pena che venisse diffusa, riguarda il fatto che nel Kerala è stato deciso che la propensione, che bisognava limitare la propensione al taglio degli alberi da parte degli agricoltori. Di nuovo torniamo agli agricoltori di prima, che sono poi anche quelli che si sono incazzati di più con Modi per la riforma, perché pur di avere altro terreno da coltivare tirano giù alberi, e questo è un danno colossale ecologicamente, e quindi sono stati invogliati con sovvenzioni, finanziamenti, purché non tirano giù gli alberi. Questa è una buona notizia con cui concludiamo la parte indiana e passiamo poi all'Africa.